Allora, dunque vorrei aprire queste brevi riflessioni portando in luce una polemica che si ha ragione. Che dovette essere di una certa risonanza nella Milano degli anni 40 del Settecento e che, sebbene un po' tarda rispetto all'arco temporale che qui vogliamo prendere in considerazione, mi sembra in grado di dare uno spaccato credibile della cultura politica milanese a cavallo fra XVII e XVIII secolo. Agli inizi del 1742 viene pubblicata a Milano, con il placet delle autorità civili ed ecclesiastiche locali, un'opera del marchese Giuseppe Gorini Corio, un personaggio della nobiltà milanese ricordato dalle scarne e scarse, a dire il vero, biografie disponibili, più come un letterato e come un drammaturgo che non come uno scrittore politico, un pensatore politico. Un'opera intitolata Politica, diritto e religione, per ben pensare e scegliere il vero dal falso. Immediatamente si apre una polemica rivolta contro le affermazioni del Gorini. Una polemica che si nutre di diverse pubblicazioni, di varie risposte e osservazioni alle posizioni del marchese. Siamo, ricordiamolo, all'inizio degli anni 40 del Settecento, quindi ci vogliono ancora almeno 25 anni per assistere all'inizio di quello che Franco Venturi ha definito uno stilicidio di misure giurisdizionali. Sicuramente però, se a Milano molti di questi provvedimenti verranno attuati con la collaborazione, anche con la collaborazione del Vescovo e della Curia, 30 anni prima, cioè negli anni 40, né il Vescovo milanese Stampa, né il vicario dell'Inquisitore a Milano, Liboni, né i personaggi che si sentirono in qualche modo in dovere di confutare le affermazioni del Gorini, furono urtati dal giurisdizionalismo di Gorini. Infatti i due temi fondamentali dei quali si nutre questa polemica e che per il fatto di presentarsi in tutte le risposte rivolte al Gorini mi sono sembrati anche più significativi in certo modo, sono in primo luogo la condanna delle crociate espressa dal Marchese e in secondo luogo l'aspra critica rivolta dal Gorini agli ordini monastici e agli ordini mendicanti in particolare. Non una parola di protesta, dicevo, suscita invece, e queste, scusate, sono affermazioni che si trovano nella terza parte dell'opera. Mentre invece non una parola di protesta suscita la seconda parte del trattato, che è intitolata Al diritto e alla giustizia, dove invece sono contenute queste affermazioni di carattere assolutamente e decisamente giurisdizionalista in materia di rapporti Stato-Chiesa, in materia di potere temporale della Chiesa. La stessa Sacra Congregazione dell'Indice, che con un decreto del luglio del 42 condanna la terza parte del trattato, non pare preoccuparsi quindi di questo giurisdizionalismo del Gorini, perché altrimenti oggetto della condanna sarebbe stata la seconda e non la terza parte. E allora il fatto che questa polemica milanese non abbia preso spunto dal giurisdizionalismo e che nessuno si premurò di smentire il Marchese in materia di potere temporale della Chiesa può voler significare solo che queste teorie a Milano erano ampiamente metabolizzate, che insomma non scandalizzavano più nessuno. Da quanto poi apprendiamo da un carteggio Muratori Tamburini, lo stesso Muratori, che è suo malgrado coinvolto in questa polemica, si affretta a far stampare un biglietto di risposta al tentativo di coinvolgimento operato dal Gorini o da chi per lui, perché la vicenda è un po' oscura, nel quale prende le distanze dal trattato del Marchese, ma ancora una volta non in materia di giurisdizionalismo, ma appunto segnalando di aver rinvenuto due proposizioni ereticali. Insomma, quello che sembra scatenare questa polemica mi pare un insieme di questioni di cultura e di questioni di fede in cui questo giurisdizionalismo è del tutto in secondo piano, rispetto invece a un'esigenza molto più profondamente sentita di smascherare l'eresia, di difendere la reputazione dei monaci, segno insomma del permanere di motivi, del permanere nell'orizzonte culturale di motivi che sono decisamente tradizionali. Un orizzonte culturale che per altri versi però pare anche rinnovato da queste nuove teorie che arrivano dal nord dell'Europa. Allora, nonostante la povertà di questo dibattito, il panorama culturale milanese in cui il Gorini si trova ad operare sembra essere più articolato e problematico di quanto etichette o formule come pre-illuminista sembrano in grado di prospettare. Da un lato sicuramente aperto a nuovi fermenti culturali, fra i quali il giurisdizionalismo, ma anche un più deciso richiamo all'uso della ragione come unica fonte attendibile per la verifica di verità che fino a quel momento erano semplicemente state acriticamente accettate. Le teorie filosofiche di Locke, che paiono essersi finalmente liberate dal sospetto dell'eresia e noto per inciso che anche Gorini sembra risentire in certo modo delle teorie filosofiche del Locke, le nuove aperture ai metodi scientifici sperimentali, e non dimentichiamo poi che questi sono gli anni della società palatina e di Muratori, su cui sicuramente la dottoressa Cremonini ci dirà molto di più, e sono gli anni delle diverse accademie che sorgono e muoiono, spesso anche l'una delle ceneri dell'altra, a testimoniare di un fermento culturale, ma non solo, mai del tutto sopito. D'altro canto però, appunto, il tipo di reazione suscitata dall'opera del Gorini ci deve far sorgere almeno il dubbio sull'ampiezza di questa apertura, poiché a quest'area di novità pare corrispondere anche questa polemica, combattuta con armi forse un po' spuntate, su tematiche non nuove. Al Gorini viene rivolta l'accusa di essere un novatore, un calvinista, un rigorista. E allora, più che non irrimediabilmente aperta a quello che in altri paesi sembrava già costituire una nuova cultura, la cultura appunto illuminista, più che non allora pre-illuminista, se non pienamente illuminata, Milano in questi 50 anni pare caratterizzata anche dalla lunga durata di alcune categorie della cultura politica seicentesca, tarro cinquecentesca e seicentesca. È difficile valutare che cosa si stampasse a Milano nel primo Settecento, data la mancanza, almeno per quanto ne so io, di studio o di repertori degli stampatori milanesi di questi primi 50 anni, che possano quindi rendere in qualche modo conto dell'attività editoriale locale. Non mi riferisco alla stampa periodica, perché invece in materia di stampa periodica gli studi ci sono. Sappiamo, e del resto, anche se avessimo questi studi a disposizione, immaginiamo che non dovesse essere molto difficile procurarsi libri altrove, quindi a Venezia soprattutto e poi a Firenze. Sappiamo però sicuramente che questa Milano, e questa è, pare anche una curiosità, che in questa Milano si pubblicavano diverse opere di frati minori o su frati minori, quindi vite di vari esponenti, non so, vita del Beato Fedele da Sigmaringa e molte altre vite di esponenti degli ordini dei Cappuccini o dei frati minori. E poi ancora nel 1703 viene pubblicata un'edizione di Orazione Select di Cicerone, nel 49 una nuova edizione del De Officiis e ancora nel 54 una scelta di Epistolarum ad Familiares, sempre di Cicerone, ad Usum Universitatis Braidensis, che ci pare un'indicazione, questa relativa alla finalità di quest'opera, di queste epistole, un'indicazione significativa della continuità delle direttive, appunto ancora seicentesche, relative all'insegnamento in questa prima metà del nuovo secolo, del XVIII secolo. Ma ancora, per ritrovare il filo della continuità con la cultura seicentesca, non possiamo non ignorare una ristampa del 1704 dei 5 libri della vita dell'Istituto di Sant'Ignazio di Daniello Bartoli, una ristampa del 1717 della storia del Concilio di Trento di Pallavicino Sforza, e del 1721 una ristampa delle Disputationes de Controversis Christiane Fidei di Roberto Bellarmino, tutte ristampate a Milano. Per gettare poi un ulteriore sguardo su questa cultura anche politica milanese, possiamo ricorrere ai pochi inventari, sempre che io sappia, di biblioteche private, naturalmente di quest'epoca, che sono stati riportati alla luce. Una rapidissima scorsa al catalogo, per esempio, della Biblioteca degli Alberganti di Varallo Sesia, pubblicato recentemente nell'Archivio Storico Lombardo, può dare luogo effettivamente a qualche sorpresa. Vi troviamo 44 edizioni di classici, e citando assolutamente la rinfusa, Cicerone, Seneca, Senofonte, Aristotele, Ovidio, Plinio, il vecchio Plinio Giovane, Plutarco, Lattanzio, Virgilio, Cornelio Tacito. Nella nutritissima sezione politica, che conta 81 titoli, trovano spazio gli esponenti più noti della trattatistica politica tardo cinquecentesca e seicentesca italiana, ma anche europea. Assente Machiavelli, però presente Bodene, tutta una serie di nomi, forse meno noti e più, ma che gli studiosi del pensiero politico dell'antico regime non tardano a riconoscere. Quindi Federico Borromeo, Giovanni Bottero, Valeriano Castiglione, Luigi Giuglaris, Baltasar Gracián, Pio Muzio, Montaigne, Eugenio Raimondi, Diego de Saavedra Fajardo, Francisco de Quevedo, Vittorino Siri, Emanuele Tesauro e moltissimi altri. Per non dimenticare poi Erasmo da Rotterdam, la Poliantea, che è questo mirabile esempio di quei repertori che in antico regime mettono a disposizione i loci della sapienza antica pronti al riuso, insomma, secondo le categorie classiche dell'approccio classicista a questo patrimonio sapienziale. per non dimenticare poi i padri della Chiesa, San Tommaso, e Stefano Guazzo, autore di questa civile conversazione che fornisce alla nobiltà d'antico regime, assieme al cortegiano di Baldassare Castiglione, il modello stesso della vita associata e della vita di corte. Presenti poi anche moltissimi titoli classici della trattatistica sull'onore, sul perfetto capitano, sull'ottimo cortigiano, sullo scrivere lettere e via dicendo. Indicazioni analoghe provengono dall'inventario della biblioteca del principe Antonio Teodoro Gallo Trivulzio, membro di una delle famiglie patrizie milanesi di più illustre ignaggio. Ancora molte le edizioni dei classici greci e latini, ancora Cicerone, ancora Seneca, Epitteto, Polibio, Terenzio e via dicendo. Di nuovo per questa sezione politica, opere tardo cinquecentesche e seicentesche, nel seminario dei governi di stato di guerra di Fracchetta, le opere di Boccalini, ancora Baltasar Gracian e ancora molti testi tipici della trattatistica di istituzione dell'antico regime, appunto, per esempio le massime politiche necessarie ai sovrani. Questa stessa compresenza di tematiche, di elementi, di motivi tradizionali, ma anche nuovi, emerge se ci avviciniamo alla riflessione politica milanese vera e propria, come anche il titolo di questo mio intervento dovrebbe suggerire. Un intreccio fra motivi tradizionali e motivi inediti che a mio avviso sono anche frutto di un concreto modificarsi prodottosi sul piano delle strutture, delle istituzioni. Il passaggio dal XVII al XVIII secolo è marcato nella trattatistica civile dal sostituirsi al bene comune della pubblica felicità, fra i compiti fondamentali del principe o del buon governante, del buon reggitore di stati. È già stato rilevato che la settecentesca ideologia del benessere non può essere spiegata solo facendo riferimento a motivi del tutto intellettualistici come quelli appunto della felicità e della ragione, perché altrettanto importante è la coincidenza sul piano storico e sul piano delle istituzioni fra questi motivi e, cito da Pierangelo Schiera, il dato costituzionale della nascita dello Stato moderno. E sicuramente importante è anche l'incidenza della lotta che il sovrano muove lungo tutto il XVIII secolo ai ceti, del manifestarsi di nuove dottrine giuridiche ed economiche in senso proprio, tutti fattori insomma che contribuiscono a mutare l'idea del governo stesso e l'idea dei compiti specifici del principe. La crisi dell'aristotelismo politico e della capacità dell'aristotelismo di interpretare la realtà va di pari passo con la progressiva vocazione da parte dello Stato di materie e di competenze che fino a quel momento, o almeno per l'antico regime, erano state affidate ad ambiti e a figure altre rispetto a quello statuale e del principe. Se insomma precedentemente la realizzazione del bene comune era affidata alla armonica e spontanea conciliazione degli interessi dei singoli rispetto alla quale il principe semmai era chiamato ad operare degli interventi, diciamo così, di riequilibrio, di aggiustamento di questo equilibrio accidentalmente turbato, nel Settecento invece lo Stato, il principe, si assume in prima persona il compito di provvedere alla pubblica felicità. Un'azione di cui i sudditi diventano meri soggetti passivi, non collaborando in altro modo se non eventualmente rinunciando al proprio interesse a vantaggio di quello pubblico. E si noti dunque che per la prima volta dopo l'antico regime esiste la possibilità che l'interesse del singolo non coincida più con l'interesse comune, con l'interesse pubblico. E un primo esempio ce lo offre Giovanni Maria Muti, un oratore domenicano veneziano che però pubblica a Milano nel 1716 un'opera che si intitola Ricordi politici ai principi cristiani. In questa opera non è ancora scomparsa l'idea che il potere derivi da Dio e che quindi i re debbano riconoscersi e comportarsi come ministri di Dio e che a lui e alle regole del dominio divino sul mondo debbano ispirare il proprio governo sui sudditi. Ancora forte è il legame della politica con la religione, quindi, ma anche con le virtù, che ancora sono di matrice aristotelica, presentandosi queste virtù sempre come il giusto mezzo fra i due estremi. Alla prudenza, dice Muti, si appoggia tutta l'arte del reggere gli stati e la buona politica in nulla è diversa dalla buona ragione di Stato. E qui notiamo due tematiche tradizionali della trattatistica politica dell'antico regime, cioè la riflessione sulla differenza o sulla comunanza fra politica e ragione di Stato e poi la prudenza come virtù politica per eccellenza. Allora, la buona politica è nulla è diversa dalla buona ragione di Stato, poiché ambedue, sempre cito da Muti, dirigono i sudditi secondo le leggi di Dio e sotto la condotta delle virtù li ordinano alla pubblica felicità. Si avverte dunque che la buona ragione di Stato importa onestà, morale, giustizia e bene pubblico. Un bene pubblico che per Muti il buon principe deve ottenere attraverso l'esercizio della giustizia e dell'economia. Rinviamo a poco oltre, se ci rimane il tempo, qualche riflessione sulla giustizia, che del resto non è un elemento nuovo della trattatistica civile, per invece soffermarci un po' sull'economia, che entra con il Settecento, mi pare, a fare parte dei compiti del principe. Certo, l'economia anche per Muti rimane, e cito, la scienza che prescrive la legge per ben governare una famiglia al fine di vivere felicemente. Ma il Muti vuole questa volta che il principe economo e frugale, ma da principe e non da cittadino, cioè non solo in relazione alla sua casa e alla sua famiglia, ma anche in relazione ai suoi doveri nello Stato e ai suoi doveri verso lo Stato. L'economia sia virtù reale, dice, e non privata, poiché l'abbondanza della città nasce dall'economia del principe, spettando all'economia del padrone l'affluenza del pubblico bene. Ma si pensi poi, sempre in tema di pubblica felicità, naturalmente al trattato muratoriano della pubblica felicità oggetto dei buoni principi, che forse è la sintesi più alta e insieme anche la più problematica di questa permanenza tra motivi tradizionali e motivi nuovi. In questo trattato muratoriano, dopo qualche capitolo iniziale dedicato alla definizione teorica della pubblica felicità, ne seguono molti altri intitolati alla giustizia, alle leggi, all'agricoltura, al commercio, ma anche alla matematica, alla logica, alla metafisica, alla fisica, tutte viste, come è ben specificato all'inizio di ogni capitolo, nelle rispettive relazioni con il bene pubblico. E la giustizia, due parole sulla giustizia, che con il XVIII secolo diventa, diciamo così, eredita dalla prudenza lo scettro di regina tra le virtù politiche. Le virtù, abbiamo detto, rimangono sempre uguali, la loro natura non muta, però in parallelo con una rinnovata attenzione verso il tema dell'amministrazione e del diritto, la giustizia diventa la prima occupazione, il primo dovere dei principi, tanto che, per tornare al Marchese Gorini dell'inizio di questa relazione, non avrebbe il mondo bisogno di principi se non fosse per la giustizia. Anche per lui, infatti, lo scopo del principe deve essere ancora esercitato secondo religione e virtù, ed è sempre la pubblica felicità. Ed è solo affinché questo diritto possa essere compiuto e compiutamente realizzato che gli uomini, per consenso di tutti, ciascuno spogliandosi del diritto che aveva di farsi giustizia da sé, consegnarono in mano di alcuni o di uno solo il diritto particolare d'ognuno, perché tutti così fossero, a seconda delle leggi, regolati e quindi ciascuno potesse ottenere l'indennità della propria giustizia. Un segnale del lento modificarsi del linguaggio dei contenuti della politica, che qualcuno ha anche definito come la crisi della vecchia politica, è proprio che questa nuova rilevanza del diritto e della nuova cultura giuridica, che si manifesta anche, i suoi effetti nella trattatistica politica, e che anzi, ancora di più, il linguaggio giuridico, gli strumenti giuridici diventano uno fra gli strumenti attraverso i quali praticare oltre che parlare di politica. E in tal senso mi sembra procedere anche la pubblicazione alla fine degli anni 40 del Settecento del De origine e del progresso Iuris Mediolanensis, che Gabriele Verri pubblica in testa a un'edizione delle Nove Costituzioni, che testimonia appunto il predominio della cultura giuridica nel Settecento italiano. Verri, confrontandosi e rifiutando la posizione di Muratori, a testimonianza tra l'altro ancora dell'importanza della riflessione muratoriana nella Milano del primo Settecento, che pure lo ospitò per pochi anni, poneva come fine delle sue ricerche giuridiche quello fortemente ideologico di dimostrare che le origini dell'autonomia di Milano risalivano indietro nei tempi fino a giungere a Ottone, che per primo la concesse. E da allora niente era mai cambiato, secondo il Verri, e dunque Milano e il suo ceto patrizio avrebbero dovuto continuare a godere di questa autonomia anche nei confronti dell'impero. In conclusione, spero di essere stata nei tempi, se l'immagine del volgere dal XVII al XVIII secolo più diffusa della storiografia è stata senza dubbio a lungo quella ormai classica introdotta da Paul Hazard come crisi della coscienza europea, gli studi relativi alla prima metà del XVIII secolo hanno voluto a lungo guardare a quell'epoca a ritroso, all'indietro, cioè dalle prospettive del secondo Settecento, dal Settecento illuminista in su, nel tentativo di scoprirne e di definirne le radici, oscurando, mi sembra, almeno in parte, le peculiarità invece della prima fase di quel secolo, sovente, come dicevamo, ridotta a pre-illuminismo. Queste brevissime riflessioni invece hanno preso come punto di partenza, un punto di osservazione opposto, non fosse altro che per la formazione personale di chi le ha fatte, che incominciando a studiare il pensiero politico del tardo Cinquecento e del Seicento si è avvicinata a quello del primo Settecento. La prima impressione avuta è stata appunto quella, più che non della crisi di una cultura e di una tradizione civile ad opera di un contagio da parte di nuovi fermenti intellettuali provenienti dall'estero, dal nord dell'Europa, è stata invece quella della continuità, della forte continuità almeno di alcune tematiche tutt'altro che marginali, anzi di alcune tematiche che, ispirazioni di fondo a dire il vero, che fornivano il quadro complessivo alla filosofia politica dell'antico regime. E allora ci è sembrato importante rintracciare, più che non le prime aperture all'illuminismo, questa forte sopravvivenza di una cultura tradizionale, e ipotizzare semmai che più che un eccesso di spinte e di sollecitazioni dall'esterno, al contrario un eccesso di spinte e di sollecitazioni dall'interno abbiano così comportato i mutamenti e il finale dissolversi della cultura dell'antico regime. Grazie.